Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace del Signore sia con voi. Affidiamoci al Signore nel silenzio. Signore, sei Tu che guidi la nostra vita. Donaci nel nostro spirito questa certezza. Facci vivere tutti i momenti con questa speranza che dà respiro alla nostra vita, dà luce nel momento buio, ci conferma invece nella grazia. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Allora, leggiamo il Salmo 23 e il Salmo 24, leggiamo due salmi stasera. Salmo 23. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male. Perché tu sei con me, il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Salmo 24. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Chi non giura con inganno? Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi soglie antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi soglie antiche ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Rimaniamo un po' in silenzio a ripercorrere questi due salmi. Siamo di fronte a due salmi che ancora una volta, come già altri che abbiamo, già diversi di quelli che abbiamo già considerato, hanno come sottofondo il riferimento al Tempio, no? Vedete, questa raccolta di preghiere comunque trova un riferimento locale, spaziale, no? Nel Tempio, no? Ci sono a volte più velate, a volte più chiari riferimenti proprio a questa preghiera nel Tempio di Gerusalemme. Qui se ne parla esplicitamente, abiterò ancora nella casa del Signore, dice, no? Il primo Salmo che abbiamo ascoltato, il Salmo 23. E l'altro è un tripudio di riferimenti a questo Tempio, no? Le porte, l'entrata, il monte del Signore, chi sarà, no? Nel suo Tempio, nel suo luogo santo, Kadosh, Kadoshim, è il Tempio. Allora, siamo in questo contesto. E sono due salmi di preghiera proprio riferiti in qualche modo proprio al culto, ma non un culto, no? non si parla di sacrifici qui tanto, no? Ma proprio del culto fatto di offerta di se stessi al Signore. Il che ci fa comprendere comunque come sia forte già nell'Antico Testamento questa dimensione spirituale, non è legata solo, non pensiamo, certe volte ci sono delle semplificazioni, forse per quello che ascoltiamo poi nei Vangeli, nelle parole di Gesù, oppure in Paolo, no? E nel culto completamente rinnovato del cristianesimo, o dello stesso ebraismo dopo la caduta del Tempio, la distruzione del Tempio nel 70 dopo Cristo. Ma già prima, nell'Antico Testamento, molto spesso, no, si tende a cogliere la radicalità di questo culto del Signore spirituale, con la propria vita, nella propria vita, in una relazione intima, personale, come il bellissimo Salmo 23 tratteggia. È uno dei salmi, anche questo, come il 22, ma il 22 già nel Nuovo Testamento ha tante risonanze, tante, no? Il Salmo 23 c'è qualche risonanza ovviamente anche nel Nuovo Testamento, ma perché utilizzi in realtà un'immagine, non sono vere e proprie citazioni, perché usa un'immagine che poi è usata tante altre volte, ecco, in questo senso. C'è una comunanza di immagini, di simbologia, no? una simbologia che ritorna sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, quella del pastore, quella della mensa, del banchetto. Quindi sono simbologie, ripeto, spesso considerate, no? Ma al di là di tutto, invece, bisogna dire che ha avuto una grande fortuna dopo questo Salmo, direi piuttosto, no? Nella tradizione cristiana e non solo prettamente religiosa, no? Ma anche artistica, letteraria, perché è un Salmo che ha qualche sapore un po' anche, direi, no? di bucolico, che ci riporta appunto a una dimensione culturale che tra l'altro travalica anche l'aspetto, ripeto, puramente religioso, no? Pensate a queste immagini appunto legate alla pastorizia, al pastore, con il suo gregge. In tutte le culture del mondo ha un appiglio, un riferimento, e in tutte le salse, direi, no? Cioè, da quella espressione culturale più popolare, più immediata, no? Più povera, più scarna, a quella più elevata, no? Di letteratura veramente classica, no? Pensate alla letteratura latina, alla letteratura greca, no? Quindi è chiaro che questo Salmo ha avuto, per questo motivo anche, no? Un risvolto, un successo, tra virgolette, no? Forte. Per quanto ci riguarda, al di là di tutti questi motivi, diciamo, esteriori e esterni, c'è anche, e prettamente, un motivo anche religioso, perché esprime attraverso alcuno una simbologia semplice, ma nello stesso tempo ricca. Questo è quello che colpisce, no? Di questo Salmo. È molto semplice, no? Nel suo scorrere, nel sviluppare anche questa immagine del pastore, del gregge, ma è l'altra, un po' più breve, no? Della mensa, ma nello stesso tempo è ricco, perché è come cogliere tanti particolari poi di questo simbolo, di questa simbologia, e ogni particolare ha una sua, un suo richiamo, un suo colore, diciamo così. Beh, in qualche modo mi viene un po' di paragonarlo quasi a contemplare un quadro, no? Come avere davanti un quadro di cui si osservano i particolari. Immaginate proprio un quadro con il pastore, le sue gregge, e poi ecco, su un angolo, no, i pascoli erbosi e le acque tranquille, dall'altra parte si intravede una valle oscura, un altro momento il sentiero che sale. Beh, c'è un po' tutto, e poi ecco, in un angolo magari quel bastone, il vincastro, no? Tanti particolari, come un quadro. È bello perché, ripeto, notate che sono tanti particolari, magari non ci pensa nell'immediato, perché uno legge di seguito e sembra quasi una scena unica. In realtà sono tante scene, tanti, ripeto, soggetti, no? Nell'unico soggetto simbolico del pastore con il suo gregge. Come dicevo, una simbologia che troviamo in Ezechiele, Geremia, Isaia, no? Testi famosi, Ezechiele 34, Isaia 40, Geremia, ma ripeto, qui ha questo, come solo la poesia può fare, no? In questa linea che tocca tanti aspetti insieme. appunto, cerchiamo di appunto coglierne qualcosa. Ah, tra l'altro insomma molto caro anche alla tradizione spirituale cristiana, no? E proprio la spiritualità e i maestri dello spirito l'hanno spesso usato questo salmo. Proprio parlare del rapporto dell'anima del credente, no? Con il suo Signore. In effetti, anche se dà l'idea di un gregge, però se notate il rapporto è personale. Il Signore è il mio pastore. E tutto il Salmo è un percorso personale con il Signore. Cerchiamo appunto di cogliere qualcosa, no? E incomincia con questa espressione così felice, no? Il Signore è il mio pastore, che appunto forse richiama già altri testi, altri già esistenti probabilmente, riferimenti già dati. Anche perché poi l'immagine del pastore richiama comunque anche quella del re, che è appunto è la guida, no? Del popolo di Israele. Siamo nel tempio costruito dal re. Ma questa semplicità, ripeto, di questa espressione è significativa. Il Signore è il mio pastore, è Lui. È Lui. Di fatto c'è come un dire, allora io sono, ecco, quella pecora che Lui guida, protegge, eccetera, poi dirà, io sono la pecora, nelle sue mani, no? Poi in ambito cristiano e nel Nuovo Testamento questo ha quel parallelo, no? Bellissimo, di Giovanni 10. Io sono il buon pastore, dove Gesù lo dice in prima persona, no? Io sono il buon pastore, il pastore bello, il pastore buono. E anche lì dice alcune cose poi, no? Del suo essere pastore. Però ecco, letto dalla parte del Signore, no? Qui invece è dalla parte della pecora, del fedele, no? Che dice, il Signore è il mio pastore. Si riconosce debitore di tutto a colui che fa alcune cose e rappresenta un punto di riferimento. Non manco di nulla. Non manco di nulla. Quasi quasi viene in mente quella preghiera di Santa Teresa d'Avila, no? Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, solo Dio basta, no? Non manco di nulla. È un atto di fede profondo, totale. Non disincarnato, ma cioè come se fosse un'esistenza fuori da questa terra, no? No, diciamo che è tutt'altro che questo, no? Ma con quella certezza che il pastore non lascerà mai le sue pecore. È davvero in qualche modo, soprattutto se pensiamo a com'era a quel tempo e fino a qualche decennio fa, adesso invece no, i pastori vanno in fuoristrada, no? Si vanno a presentare ogni tanto, vedono che succede, ma invece il pastore un tempo camminava, era con il suo gregge sempre, sempre, non lasciava mai. Anche perché a quel tempo in Israele c'erano anche delle bestie piuttosto pericolose, no? quindi il gregge non poteva essere mai incustodito, lasciato a sé. Per cui l'immagine dice, una, anche nelle parole di Gesù poi, no? Una reciprocità costante, forte. Infatti, ripeto, lo ritroveremo nell'ultimo versetto, poi espresso questo in modo forte, no? Chiaro, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. La prima immagine è quella di pascoli erbosi, verde, no? Ad acque tranquille mi conduce, dove c'è acqua abbondante. Il cibo, no? Da mangiare e da bere. Non manco di nulla. Nel senso che, appunto, come dicevo, non è disincarnato il Salmo, parla di qualcosa anche di molto concreto. Il Signore non mi fa davvero mancare quello di cui ho bisogno, è anche un bisogno concreto, fisico, materiale. E anche il riposo che c'è in questo. E la tranquillità. Sono usate due parole che, vedete, hanno un riferimento piuttosto interiore, psicologico, insieme ad altre che invece danno più una dimensione esterna, no? Esteriore, materiale, l'erba, l'acqua. E anche questi due, tra l'altro, vedete, sono altri particolari simbolici che a loro volta richiamano altre cose. I fili, che si dipanano da questa breve, ripeto, essenziale, no? Preghiera, sono tanti, perché l'erba verde fa pensare altre cose, l'acqua fa pensare altre cose, anche per noi, una lettura oggi cristiana, no? Del Salmo, quante altre cose può richiamare quell'acqua, quell'erba, no? Per cui non ci provo neppure, perché poi ognuno penso che sia abbastanza capace, credo, di seguire uno di questi percorsi, o di intuirlo, e di dargli anche una sua forma. No? Perché in effetti, ecco, la bellezza del simbolo è che poi il simbolo si può prestare anche a varie sfumature, no? Di interpretazione, di significato, a seconda di quello che sto vivendo in questo momento. Dire su pascolo del bosco mi fa riposare ad acque tranquille mi conduce può significare, penso, per ognuno di noi che qui stasera una cosa diversa, legata alla sua vita, al suo bisogno, a quello che vive. Di fatto. Però più o meno ci capiamo che cosa sottende, almeno l'idea di fondo, no? Di questa pace che il Signore dona, colmando anche quel bisogno che abbiamo. Mi viene in mente in questo momento, pensate alla preghiera del Padre Nostro, no? Dove in quella preghiera si parla anche dei bisogni, no? di tanti bisogni ovviamente, no? Che quel padre colma. Il versetto 3 all'inizio sembra riprendere ancora, no? Quello sfondo, lo sfondo del precedente, rinfranca l'anima mia. Rinfranca l'anima mia, e anche se questa traduzione, come spesso succede con questo termine nefesh, un po' strano in ebraico, perché può significare respiro, anima, spirito, no, gola, nefesh, no, la gola, e allora respiro, ma può significare anche qualcos'altro, rinfranca l'anima mia, anche qui, risollevare il respiro. Eh sì, perché poi a un certo punto dice subito dopo mi guida per il giusto cammino, cioè, attenzione, quindi quando rinfranca l'anima è un po' diverso versetto precedente il colore, perché questa volta siamo in cammino, non siamo fermi. Allora la idea di, ecco, siamo fermi, in pace, abbiamo di che mangiare, di che bere. No, siamo in cammino adesso. Anzi, vedete, c'è un'alternanza che è un po' strana, perché noi non ci aspetteremmo forse il contrario. Forse ci aspetteremmo prima il cammino e poi il riposo. Invece no, prima il riposo e poi il cammino. Ma anche questo forse rispecchia realmente quello che poi dovrebbe essere la nostra vita. Riposare nel Signore un po', come poi ribadisce ancora alla fine del Salmo, riposare ma per poi camminare. D'altra parte è così nel rapporto con Dio, la preghiera, l'Eucaristia stessa per noi oggi, no? La celebrazione eucaristica non è, come dire, è insieme punto di arrivo ma soprattutto punto di partenza. Non a caso la settimana liturgica incomincia con la domenica, non finisce, attenzione. La domenica incomincia la settimana liturgica, non la finisce. Quindi quella sosta per riprendere il cammino. Quella sosta per ascoltare, nutrirci, stare con il Signore, bere e poi riprendere il cammino. Andate. E infatti andiamo. E mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Per il giusto cammino, per il cammino opportuno, quello giusto, no? Opposto a un cammino che porta lontano dal bene, che porta dove non c'è erba o acqua. Cammino opportuno, quello giusto per la nostra vita. A motivo del suo nome, rispetto a se stesso. Perché è il pastore e sa dove mi sta portando. Forse io non lo so sempre. Le pecore non sempre sanno dove lo porta il pastore. Ma il pastore sa dove le sta portando. No? Altro segno che c'è in questa immagine. No? Molto forte, molto bello. Ecco l'affidamento, no? Di chi non pretende sapere dove sta andando. Adesso siamo in cammino. Fidiamoci. Ma non vedo il giusto cammino. Infatti, anche se vado per una valle oscura, perché no? Questo cammino adesso a un certo punto diventa una valle oscura, vedete la serie di immagini, di simboli, no? Questa volta un altro simbolo che invece dice quasi l'opposto rispetto, anzi l'opposto rispetto a quello che erano i primi, no? L'erba fresca, l'acqua che scorre. Adesso c'è una valle oscura da attraversare. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Perché tu sei con me. Non ho paura. Il pastore è il segno della serenità, della pace, no? Che è di una sicurezza, che non sono messe in discussione, anche quando il sentiero, ripeto, si fa aspro, oscuro. Non ho paura. Tu sei con me. Altra espressione di, vedete, di quell'intimità, di quell'atto di fede iniziale. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. la sicurezza, questa sicurezza che è più forte di ogni paura, di ogni incertezza, di ogni dubbio. In quel bastone, in quel vincastro. È un simbolo che ha tante colorature questo, perché il bastone da un punto di vista dice cosa? Solidità, no? Il pastore che ha in mano il bastone è il segno appunto della solidità, perché poggia a un sostegno in più. È sostegno, ma il bastone non è solo sostegno, il bastone è anche a volte usato per rimettere in fila, per rimettere nel sentiero quelle pecore che, no, possono allontanarsi. Varie immagini, varie, la stessa immagine ma vari significati, vedete. Il risultato è una certezza, ancora una volta, sicurezza che viene affermata. Poi il versetto 5 invece, ecco, quindi il Salmo si può vedere quasi in due parti, anche se in realtà, vedete, le immagini sono una nell'altra quasi, no? È difficile poi distinguere. Certo è che il versetto 5 poi ci riporta invece da tutt'altra parte, almeno come simbolo, è un simbolo, una simbologia che è diversa da quella usata fino ad ora nei primi quattro versetti. Perché adesso ci troviamo davanti invece, che cosa? Una mensa. E anche qui l'immagine di un quadro forse ci può stare, no? Anche qui abbiamo come un quadro davanti. E anche qui ci sono, pur nella brevità, perché stavolta si tratta poi in fondo di un versetto, no? E che si prolunga nel versetto 6, perché c'è un richiamo, ma quello dell'ospite in qualche modo, no? E perché stavolta il Signore diventa colui che mi ospita e io l'ospite che vengo accolto. E qui ancora una volta davanti a me una mensa, poi l'olio, il calice, la casa. Anche qui una molteplicità, no? Semantica, di segni, no? E tutti belli, perché ognuno dice qualcosa. La mensa, un po' come l'erba, no? Ritorniamo a quei pascoli erbosi e le acque tranquille. La mensa che dice appunto gratuità, abbondanza, bene, offerto, no? Sotto gli occhi dei miei nemici, anche in questo salmo c'è sempre, no? Ma è un po' come, vedete, un po' con la valle oscura, diceva qualche difficoltà, ecco qui gli dà un nome, i miei nemici, no? Ci sono dei nemici, ci fa immaginare qualcosa di più anche, ma tu mi ospiti lo stesso, non sei mio nemico, non ti metti dalla loro parte. Oggi parlavo con una persona, ecco, provata dalla vita in tante cose, e appunto mi diceva poi a un certo punto che la sua fede era in difficoltà. E tante ingiustizie, tante cose, no, subite, eccetera, ma tanti nemici, anche il Signore si è dimenticato. Ecco, in questo salmo, no, c'è proprio l'affermazione di questo, ripeto, totale abbandono, sicurezza che Dio non sarà tra questi, non è tra questi. Mi preparo una mensa, ungi di olio il mio capo, ungi di olio, l'olio che appunto era un simbolo, più che simbolo, era un segno, no? di accoglienza, un segno prezioso direi, perché offrire l'olio profumato, no? sul capo dell'ospite era un segno di molta attenzione. Vi ricordate quando Gesù, no? lo richiama a Simone che non l'ha fatto, dicendo invece che quella donna adultera che tutti stavano giudicando in quel momento, lei invece era andata a ungere, no? con quell'olio profumato i piedi di Gesù, non il capo, i piedi, un segno di umiltà, non solo di attenzione, no? Qui il Signore unge di olio il mio capo, è Lui che, vedete, si fa parte di un'attenzione nei nostri confronti che non appare, appunto, preziosa, ricercata, attenta, al particolare, diremmo oggi, no? Altro elemento su cui riflettere, no? Altro elemento simbolico particolare, direi questo, perché torno a dire, dice l'attenzione del Signore, no? che non ci lascia. Il mio calice trabocca. Il calice che è il segno della condivisione, anche questo era uno dei segni dell'accoglienza, è il segno della festa, altro aspetto ancora, no? Quando c'è il Signore c'è festa. Non come le pubblicità, quando c'è qualcosa, no. Quando c'è il Signore c'è festa. È festa. Pensate ancora per noi, quello che vale, no? La celebrazione eucaristica, no? E poi ogni preghiera personale dove quella festa si prolunga, si ritrova, si rinnova. La festa. Cos'è la festa? Ci sarebbe da interrogarsi su questo, perché oggi molte volte pensiamo che festa, no, l'abbiamo confuso con la dimensione festaiola, no? E la festa non è quella. Anche quello può esserne un segno, ma non è quella la festa. Diverso dal feriale, no? Qualcosa che deve essere diverso dal feriale, no? Deve essere qualcosa che ha uno spessore diverso, ma non esteriore soltanto, perché se è solo quello, se è solo esteriore, ma giustamente ha ragione Leopardi, dopo diventiamo ancora più depressi, perché finita la festa, invece ci vuole qualcosa che, la festa deve essere qualcosa, se è vera festa, che rimanga come dono prezioso anche nel feriale, quando non c'è più la festa. Ma mi rimane qualcosa. Il mio calice trabocca, è abbondante, appunto, com'è la festa, appunto, qualcosa di abbondante che mi deve servire anche quando non avrò, non l'avrò. sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne. Vedete che di nuovo si adombra un pochino il tema del tutti i giorni della mia vita, appunto, del cammino, il feriale. La festa e il feriale. Tutti i giorni della mia vita. Mi saranno compagne bontà e fedeltà. Bella questa accoppiata, è la accoppiata fondamentale, no? Nell'Antico Testamento, per dire chi è Dio. Chesed Benet, no? Che si può tradurre in diversi modi, per sé, pure misericordia e fedeltà, ma comunque quella parolina Chesed significa tante cose, no? Ma bontà, sì, ci sta, le puoi riassumere anche tutte, se vogliamo. Forse cristianamente potremmo anche dire carità, ma come volete, no? E certo è quel movimento di Dio che si china su di noi, no? ci abbraccia. E fedeltà per sempre, solida, no? E fedeltà. Sono le due note, ripeto, che gli attributi che dicono chi è Dio, no? Principalmente. Poi ce ne sono tanti altri nell'Antico Testamento, però questi due, no? Che anche nei Salmi si ritrovano spesso, sono proprio quelli caratterizzanti Dio, se vogliamo. Nella sua dimensione più profonda e poi nella sua dimensione sempre rispetto a noi, però attenzione, non ontologicamente, non è che dice l'essenza di Dio, dice come si manifesta Dio a noi, come bontà e come fedeltà. Che si fanno compagne tutti i giorni della mia vita, tutti i giorni della mia vita. Poi vedete, ancora, no? Abiterò ancora nella casa del Signore. E il pellegrino che vedete sta in quella casa. Stavolta si parla proprio di casa del Signore, quindi ecco, vedete, c'è l'immagine che un po' rimanda a quella appena detta della mensa, no, l'olio, il calice, sì, ci sta questa mensa in questa casa, però vedete, qui dal simbolo andiamo alla realtà, è la casa del Signore, è il Tempio. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Per lunghi giorni. Nella casa del Signore, dove c'è una sosta. Pellegrino che andava e rimaneva poi un pochino, no? Qualche, anche giorni, no? Al tempo. Poi si doveva riprendere il cammino. Poi si ritornava. E allora capite anche forse il significato, meglio anche il significato di quella sosta e poi il cammino, anche nell'immagine del pastore, del gregge. Ecco proprio perché in effetti questo salmo è un salmo che proprio sta cogliendo quel momento che si vive nel tempio. E lì il pascolo erboso, l'acqua, no? E la mensa preparata, e per poi riprendere il cammino, quel cammino che passa anche per la valle oscura, quel cammino fatto di tutti i giorni della mia vita, tutti i giorni, beh, non è sempre facile, no? Ci sono giorni lieti, giorni tristi, tutti i giorni, ma dice tutti i giorni sarà con me, mi saranno compagne, bontà e fedeltà, lui, no? Tu sei con me. Quel tu sei con me, vedete che è al centro in qualche modo del Salmo. Ecco, è l'espressione più bella, no? Della fede. È una delle più belle che troviamo, ecco, appunto, in tutto il Salterio, appunto. Ma non so, ci sono tanti altri salmi che richiameranno anche questa stessa certezza, no? Abbiamo già visti alcuni. Tu sei con me. Anche il Salmo 22. Nella sua drammaticità non va a finire in tragedia. Non finisce in tragedia. Tu sei con me, perché tu sei con me. Questo è il Salmo 23, come dicevo, tanto caro a tanti santi. Pensate, una santa, no? Santa Teresa di Lisieux era molto legata, dice che lo pregava spesso, questo Salmo. E in effetti forse non sarebbe male, no? Pregarlo ogni tanto, no? O impararlo a memoria anche, no? Non è difficile. Salmo 24. Salmo 24 invece, ecco, no, stavo dicendo invece, ci riporta di nuovo al Tempio, siamo sempre lì. Dico invece perché si tratta di un altro genere, no? E qualcuno lo vede proprio come una liturgia, detto così, c'è il titoletto qui per esempio del titolo del Salmo 24 che ho nella mia Bibbia qui, è liturgia d'ingresso al santuario. Perché in effetti molti vi hanno letto, vi leggono proprio una liturgia d'ingresso. Una liturgia, un momento rituale di ingresso, no? Dei pellegrini al santuario, al tempio. Poi altri invece vi hanno letto diversamente, più un'immagine simbolica del proprio rapporto con Dio, appunto, nella vita. Altri vi hanno letto un'immagine escatologica dei tempi ultimi, no? E probabilmente rimanendo a quella della più concreta proprio del santuario non si sta fuori, diciamo, dal salmo, no? Perché effettivamente, ecco, è un salmo che all'inizio ha quasi un tono innico, no? Di lode al Signore, di riconoscimento a Lui che è, appunto, a cui tutto appartiene, del Signore la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi, l'ha stabilito. Sembra appunto l'inizio di un inno, di un canto di lode al Signore. Ed è un modo di esprimere la lode, appunto, perché i pellegrini che arrivavano entravano nel tempio, nella parte ultima. Particolarmente si pensa piuttosto all'entrata proprio nel vero e proprio recinto del tempio più interno, dove si andava a pregare, no? Perché era composto da tanti recinti intorno, no? di mura, no? Che poi circoscrivevano la parte più interna, dove si entrava solo per il culto, mentre le altre parti precedenti erano un po' più, no? Poi, quando si entrava all'interno, era solo per il culto. Ecco, forse è proprio lì quel passaggio dove appunto si comincia con la lode. Lodare il Signore, non dimenticare che Lui, il Signore, a cui la terra appartiene, il mondo con i suoi abitanti, e anche i mari e i fiumi, le acque, la terra e le acque, tra l'altro una simbologia che c'era anche nel precedente Salmo, no? Il pasco del bosco e le acque, gli appartengono tutti e due. E poi, ecco, invece, quella lode diventa una domanda. E qui incomincia il dialogo. potrebbe essere appunto un dialogo rituale, liturgico, tra chi entra, i pellegrini, e chi alla porta del Tempio li accoglie. E appunto, loro arrivano lodando e il cuoco gli domanda: chi potrà salire in moto del Signore? Ricordate questo anche nel Salmo 15, no? Abbiamo pure ascoltato, abbiamo letto, che sarebbe un'altra liturgia di questo genere qui, no? Ritualizzata più o meno, no? Dell'entrata nel Tempio. Era un modo di accogliere, l'accoglienza. Proprio l'altra volta parlavamo con i ministri straordinari dell'accoglienza, no? Che ci dovrebbe essere anche nelle chiese. Anche nelle chiese ci vorrebbe un'accoglienza di chi entra, no? Non è male. Ecco, qui è proprio l'accoglienza al Tempio. Chi potrà salire in monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Risposta: chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli, chi non giura con inganno. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza, rispondono. Quindi vedete, i pellegrini arrivano e dicono: chi ha mani innocenti, chi potrà stare nel luogo del Signore santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge a Dio, agli idoli, chi non giura con inganno. Attenzione a queste espressioni che ci riportano, come il Salmo 15, altri che abbiamo già visto, no? E a questo sguardo a tutto l'uomo, tutta la persona, mani e cuore, e tutta la persona. E non dire per dire, no, tutta la persona. Le mani, la sua concretezza, il cuore, l'intenzione, no? Le azioni e le intenzioni, i pensieri, azione e pensieri. Innocente. Eppure. Cioè che si corrispondono, che siano chiari, limpidi, non oscure, non falsi. Chi non si rivolge agli idoli, chi non ha altro Dio se non me. Cioè dentro ci sono i 10 comandamenti in questa semplice e così breve espressione. Chi ha mano innocente e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli, chi non giura con inganno. Falso. Chi è falso? In quella falsità ci stanno tutte le falsità, è l'opposto di quel primo, no, stico, chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non gioca con l'inganno, il falso, è l'opposto dell'innocente, no, che ha appunto mani e cuore, intenzioni e azioni pure, vere. L'opposto è il falso, è la falsità. Di chi pensa una cosa e ne dice un'altra, dice una cosa e ne fa un'altra ancora. L'uomo diviso è falso. Ecco, e questo lo stanno dicendo i pellegrini. Quindi è un atto anche di, è come un giuramento, dire: io voglio essere così. Vi ricordate quelle parole di Gesù, no? Se sei lì, stai per presentarti e portare la tua offerta, ti ricordi che lascia l'offerta lì, non entrare. Se non ti riconosci in questo, non entrare. Se il tuo cuore è falso, non entrare. I profeti hanno pagine durissime su questo, su quelle, appunto, quei sacrifici, quelle offerte fatte falsamente. Sono inutili, anzi, sono sì, la firma di una propria condanna davanti a Dio. Dio non può accettarle, perché Dio non è falso. Egli, ecco, rispondono dopo aver detto: no, questi entrano, allora egli otterrà benedizione dal Signore, no? Pensate dei leviti, dei sacerdoti che accolgono, no? Dice, ecco, allora sì, su voi la benedizione. Eccola, egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Cercate giustizia, benedizione, la trovate qui. La trovate nel Signore. È una promessa ed è una realtà. È qui. Ecco la generazione che lo cerca. Di nuovo il dialogo, no? Di nuovo i pellegrini. Ecco la generazione, questo termine generazione in realtà si potrebbe tradurre anche diversamente, proprio ecco l'uomo, il gruppo, no, che siamo qui per cercare il Signore, no? Che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe, il volto, vi ricordate, abbiamo detto, no? Collegato sempre a Sempre. Cerca un segno della tua fedeltà, della tua bontà. Ecco, siamo qui. Finalmente, alzate porte la vostra fronte. Alzatevi soglie antiche ed entri il re della gloria. Ritorniamo alla lode, ritorniamo alla preghiera. Dopo quel dialogo riprende la lode con questa espressione, no? Che è molto bella, plastica, no? Di queste porte che devono alzare, togliersi, no? Togliere il frontale, perché? Perché il Signore è più grande di esse. Certo, non c'è la presunzione, ecco, sta dicendo qui praticamente, non c'è la presunzione di pensare che solo Dio sia contenuto in questo tempio non può contenere Dio. Dio è più grande anche di questo tempio. Ecco perché le porte devono alzarsi. Alzatevi soglie antiche ed entri il re della gloria. Si ritorna a quell'immagine dell'inizio, no? Vedete, è strano per certi versi, no? Che si parli del Signore della terra, di tutti gli abitanti, di quanto contiene, però poi andiamo lì, lo cerchiamo in un posto. Quello che nessuna porta può contenere, nessun luogo, no? Però siamo qui, ad entrare noi. Riconoscere Lui serve a noi quel luogo, non a Dio. E chi è questo re della gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia, la forza, la vittoria. Vedete che rispetto al salmo precedente qui le immagini sono legate piuttosto a immagini di forza, potrebbe essere anche collegato in qualche modo appunto a un gruppo di israeliti che ritornano, no, o devono andare in battaglia, non lo so, comunque. Potrebbe anche non essere, semplicemente esprimere questa forza del Signore, no? Anche qui un'altra immagine che potrebbe essere appunto puramente simbolica per dire appunto che Lui è il forte. Anche Gesù l'ha usata nel Vangelo, no? Vi ricordate? L'uomo forte che protegge la sua casa. Altrimenti, no? Viene uno più forte di lui, di te, e ti vince. Ma se c'è l'uomo forte, no. Ecco, dire qui questa espressione potrebbe invece esprimere semplicemente questa certezza che Dio, appunto, è il forte, è valoroso. Quindi, al contrario, più che gli eserciti, no, umani, è Dio il Signore forte. Alzate porte la vostra fronte, alzatevi soglie antiche ed entri il re della gloria. Di nuovo, no? Ripetuto due volte questa espressione, con accenti, no, identici. Chi è mai questo re della gloria? Di nuovo, il Signore degli eserciti è il re della gloria. Il re della gloria, il re di ciò che ha valore, Questo termine in ebraico indica proprio, no? Una cosa pesante, greve, che ha valore, no? Come l'oro, no? Non è la paglia, qualcosa che ha valore. Non è come gli idoli. Chi non si rivolge agli idoli, abbiamo sentito, no? L'opposto all'inizio, al versetto 4. E noi veniamo qui per incontrare il Re della Gloria, colui che dà valore, ha valore, dà valore anche alla nostra vita, alle nostre cose. Il Dio che dà valore, ecco, lasciamoci con questa idea, questa immagine, no? Che penso sia molto bella anche per noi, no? In un tempo in cui forse il concetto stesso di valore, come dicevamo prima, quello di festa, certe volte non è così chiaro, no? A che cosa diamo valore, no? Per l'autore è Dio che dà valore, è il valore assoluto e dà valore a ciò che tocca, ciò che lo esprime, ciò che lo ricorda, ciò che lo celebra, che siamo noi stessi. Mettiamoci in piedi, facciamo la nostra preghiera, rivolgiamo la nostra preghiera al Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonasera a tutti.